Quindi, per entrare subito in tema, psicologia e cura d'anime, così ho messo un titolo generico, quindi parleremo un attimo sul concetto della psicologia, se esiste una psicologia cristiana, come possiamo usare la psicologia, è pericolosa, è utile, non è utile. Questa questione, nell'ambito della cristianità, questa domanda, questo interrogativo, ha dato adito a interminabili discussioni, dibattiti. Ci sono state posizioni estremistiche, in un senso o nell'altro. C'è chi ha teso a demonizzare questa disciplina e quindi ci sono in certi ambiti cristiani, appena si dice psi, cioè subito uno riceve un esorcismo quasi. Cioè quindi come se si stesse parlando di qualche cosa che non deve esistere. Tutto lo psi, quindi psichiatri, psicologi, psicoterapeuti, eccetera, eccetera, sono visti come mostri, non mostri sacri, mostri profani. E quindi in qualche modo c'è un rifiuto totale di attingere, di guardare, di capire gli strumenti che lo studio della mente, del comportamento umano ci può fornire per affrontare anche le nostre problematiche cristiane. Quindi sappiamo che in questo senso l'Apostolo Paolo ci dirà la lettera di Tito, capitolo 1, verso 15, dopo una serie di cose, conclude al verso 15, tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati e gli increduli niente è puro, anzi sia la loro mente, sia la loro coscienza sono impure, professano di conoscere Dio, ma lo rinnegano con i fatti, essendo abominevoli e ribelli, incapaci di qualsiasi opera buona. Qua vediamo già un'immagine importante che ci deve fare capire che la possibilità di approcciare o di usare o di approfondire certe tematiche è collegata a una posizione di sicurezza che a sua volta è collegata alla santità di Dio, che a sua volta è collegata alla conoscenza della parola, che ci permette in qualche modo di vedere le cose da un piano diverso. Tutto è puro per i puri significa che, tradotto in altri termini, l'uomo spirituale giudica ogni cosa e lui stesso non è giudicato, cioè è una prospettiva dalla quale noi possiamo vedere le cose e usarle in maniera tale che non siano distruttive, perché ci sono delle cose che in se stesse, avete fatto esperienza nella vostra vita, non sono negative o positive. Una di queste per esempio è la musica. Tante volte ci si affanna a dire questa musica è negativa, quest'altra musica, ma in realtà spesso è il modo con cui noi viviamo la musica che diventa negativo o positivo, cioè nel senso che possiamo fare una musica classica e vivere una specie di incitamento alla perversione, come il Terzo Reich, cioè che a suon di musica classica facevano le cose più incredibili, come possiamo vivere una sana musica rock che ci porta a gioire, a saltare, a lodare il Signore. Quindi dicevo, nella tendenza a demonizzare, io credo che c'è sempre un pericolo di privarsi di strumenti e di cose che invece potrebbero essere molto utili, però questa è una tendenza abbastanza comune. Un'altra tendenza opposta è quella di sopravvalutare questa disciplina, e lì è un pericolo altrettanto grande. L'Apostolo Paolo, scrivendo a Timoteo, capitolo 6, verso 20, conoscete tutti questa parte, dice: Timoteo, custodisci il deposito, evita i discorsi vuoti e profani e le obiezioni di quella che falsamente si chiama scienza. Alcuni di quelli che la professano si sono allontanati dalla fede. La grazia sia con voi, eccetera, eccetera. Quindi capite bene che nel momento in cui noi, senza discernimento spirituale, diamo per buona qualunque valutazione di una scienza, come potrebbe essere la scienza che riguarda la psiche, io non sto dicendo magari la scienza che riguarda il corpo, perché lì, anche se lì certamente si va a tentoni e le scoperte vanno sicuramente rivelando nuovi meccanismi, ma in generale c'è una logica di base, ecco, nella medicina corrente. Nella medicina quotidiana e la medicina su basi scientifiche, non sto parlando delle altre medicine, dell'agopuntura, omeopatia o tutte queste altre cose, ci sono delle basi scientifiche sulle quali ci si può muovere. Però quando queste basi scientifiche si vogliono dare a delle scienze che non sono esatte, che si ispirano un poco alla filosofia, come la psicologia, capite bene che il fatto di essere troppo sensibili alle interpretazioni di queste scienze può causare questa grande malattia che si chiama incredulità, e alcuni di quelli che le professano, cioè persone che hanno cominciato a studiare psicologia, io ne conosco tanti, credenti che hanno iniziato a leggere libri di filosofia, a leggere libri di psicologia, cioè in realtà più che averne un beneficio si sono allontanati dalla fede, perché una delle caratteristiche di queste scienze è quella di avere la presunzione di spiegare tutto, di spiegare persino Dio, di spiegare i miracoli, di spiegare qualunque cosa, quindi persino i miracoli più grandi, la scienza trova dizioni come allucinazioni collettive, follie di gruppo, psicosi, eccetera, eccetera, per cui in realtà c'è una spiegazione razionale per qualunque cosa spirituale. Allora, se noi diamo troppo valore a alcune scienze che ci circondano, se noi non riusciamo a acquisirle da una prospettiva di una fede, di una sicurezza profonda, spirituale, se il nostro cristianesimo è squisitamente mentale, se il nostro cristianesimo diventa piano piano umanesimo, entreremo in queste trappole, per cui vediamo nella pratica quotidiana che alcune denominazioni, non mi interessa fare nomi, che in qualche modo cominciano a dare sempre più valore all'umano e quindi a tutto quello che è la scienza umana, e la psicologia è una scienza umana, piano piano, senza rendersene conto, cominciano a entrare in un discorso di incredulità e cominciano a giudicare Gesù attraverso la psicanalisi e non la psicanalisi attraverso Gesù. Non so se capite. Cominciano a avere una chiave di lettura scientifica di fenomeni invece che sono spirituali, mentre noi dovremmo fare una cosa completamente diversa, dovremmo poter approcciarci alla scienza dalla prospettiva della fede. Dovremmo riuscire ad avere un rapporto con la conoscenza umana da una prospettiva diversa da quella razionale. Nel momento in cui la nostra fede diventa razionalità semplicemente, diventa umanesimo, rischiamo di scantonare nel tutto fa brodo, o cosiddetto relativismo, in cui per me è così, per te è così. E allora a quel punto capite bene come piano piano si va avanti, si va oltre, e vedremo in seguito poi cosa succede, e l'Apostolo Paolo ce lo ricorda, quando anziché adorare e servire il Creatore, si mette al centro del proprio culto la creatura. Le conseguenze sono un deterioramento etico-morale grandissimo, con persino poi anche un alibi, una giustificazione, perché allora lì chiaramente vediamo la possibilità di matrimonio di omosessuali, eccetera, eccetera, tante altre cose che sembrano evoluzioni, sembrano capacità di essere al passo coi tempi, in realtà sono nient'altro che un effetto di avere messo al centro la scienza umana anziché la scienza e la sapienza di Dio, come leggeva poco fa il pastore Edoardo. Cerchiamo ora sinteticamente, alla luce della parola di Dio e dell'unzione ricevuta da Dio, di approfondire questo argomento. Intanto in Prima Corinzi, capitolo 2, verso 12, ricordate quel verso che dice: ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo spirito, adattando parole spirituali a cose spirituali. Questa è già una cosa importantissima da premettere. Noi abbiamo ricevuto lo spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. Cioè, nella conoscenza cristiana c'è una conoscenza che non è sensoriale, semplicemente, anche se quello è un tipo di conoscenza, non è una conoscenza secondo la carne, perché l'Apostolo dice: se abbiamo conosciuto secondo la carne, anche chi ha conosciuto Cristo secondo la carne, ora non è più così. Non è una conoscenza razionale, non è una conoscenza emozionale, anche se sono tutte forme con cui noi conosciamo, facciamo esperienza della relazione con il mondo, con le persone, con le situazioni, ma la vera conoscenza è rivelazione, è ad opera dello Spirito Santo, il quale ci rivela e ci conduce a scoprire le cose che Dio ci ha donate. Cioè, senza l'ausilio, senza un contatto reale, senza un'esperienza con lo Spirito Santo, è difficile che noi usciamo dalla conoscenza sensoriale, razionale. Quindi il nostro cristianesimo rischia di essere semplicemente un discorso etico-morale, come potrebbe essere etico-morale quello del buddista, quello di qualunque altro, il quale semplicemente ha delle leggi morali, usa dei meccanismi di difesa per inibire tutta l'aggressività, si comporta da bravo. Ma attraverso lo Spirito Santo noi abbiamo la possibilità di scoprire, di ricevere, di sperimentare quella potenzialità della vita di Dio, quella capacità soprannaturale. Cioè, detti in altri termini, l'altra volta c'era un pastore che ci visitava, il fratello Corrado Salmè, ha fatto un CD doppio molto bello, vi consiglio di ascoltarlo, il quale ha esordito dicendo: vivere la vita cristiana è impossibile. Tutti lo guardavano, io come è possibile? Allora, è impossibile, ma è impossibile proprio perché Dio vuole che attingiamo le sue risorse. Cioè, è impossibile senza attingere alle sue risorse, è ovvio. È impossibile senza poter ricevere questa rivelazione dallo Spirito Santo delle cose che Dio ci ha donate, e quindi scoprire una pazienza soprannaturale, scoprire una pace soprannaturale, scoprire una gioia soprannaturale, mentre normalmente quello che noi cerchiamo di scoprire è qualche cosa collegato alle circostanze, e cerchiamo di cambiare le circostanze. Il versetto che abbiamo letto continua in questa maniera e dice: ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono pazzia per lui, e non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. L'uomo naturale non riceve queste cose. Cioè, se noi restiamo su un piano squisitamente naturale, e quando dico naturale, è anche un piano di buonsenso, che è una cosa buona, certamente. Se noi restiamo sul piano naturale, avremo una difficoltà estrema a comprendere, a realizzare, a capire. Procederemo semplicemente con risorse umane, ma Dio ci chiede di superare il piano naturale e di entrare nel soprannaturale, proprio per permetterci di cogliere, di comprendere, di vivere, di realizzare delle cose che sarebbero impossibili umanamente, ma possibili a chi crede. Ancora nella prima lettera di Giovanni, capitolo 2, verso 27, guardate cosa dice la scrittura: ma quanto a voi, dice l'apostolo Giovanni, l'unzione che avete ricevuta da lui rimane in voi, e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno. Ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in lui come essa vi ha insegnato. E qui c'è un concetto importante ancora, fratelli. Perché? Perché in realtà potremmo dire che qualunque insegnante non serve se non aiuta a conoscere e a scoprire il grande insegnante. E in questo senso che l'Apostolo parla, non sta dicendo a questo punto non esiste più il dottorato, non esistono più i dottori come ministero, tra i cinque ministeri, non esistono più gli insegnamenti. Potrebbe sembrare così, dice, c'avete l'unzione, tante persone magari prendono questo versetto, lo deformano, dice, io ho l'unzione, quindi non voglio che nessuno mi insegna niente, sono già unto. Ma non è in questo senso. Il senso è che chi insegna, chi aiuta, e questo lo comprenderemo meglio nella cura d'anime, non dà un modello proprio, ma aiuta, porta l'altro, il fratello, quello che ha il problema, a scoprire un modello interiore, a scoprire qualcosa che lo libera dall'interno. Cioè non è colui che ti dà la libertà, perché sennò questo poi, sapete cosa induce? Quel tipico meccanismo di dipendenza dal terapeuta, in cui io ti do il modello e non ti aiuto a entrare nella libertà, nella conoscenza del progetto di Dio, ma io divento il tuo progetto di Dio, e quindi chiaramente tu alla fine dipendi in maniera morbosa, perché una certa quantità di dipendenza scopriremo che è utile, però è importante che la persona poi scopra questa libertà, scopra questa unzione, e quindi a un certo punto l'insegnante scompare, l'insegnante umano, e compare in una maniera sempre più chiaro lo Spirito Santo, che è il grande insegnante per eccellenza, proprio perché lo Spirito Santo in qualche modo poi aiuta veramente la persona a sviluppare una conoscenza reale, a entrare in una libertà vera, a raggiungere delle mete che non potrebbe raggiungere rimanendo a una conoscenza solamente naturale. Come sappiamo, la psicologia si occupa di studiare il comportamento umano normale, ed è su quest'ultimo termine che dovremmo spendere qualche parola, essendo quello della normalità un criterio statistico e quindi di maggioranza, e quindi non sempre valido per un punto di riferimento, perché la maggioranza, voi sapete, nel corso della storia non sempre ha vinto, sì, ma non sempre ha vinto, diciamo, con delle vittorie che ci esaltano. La maggioranza, per non andare tanto lontano dal nostro essere cristiani, gridava crocifiggilo. La maggioranza ha vinto, la maggioranza, ma stavano facendo qualcosa di tremendo. La maggioranza, chiaramente, nel momento in cui, nei fenomeni di massa o di gruppo, chiaramente sapete bene cosa è capace di fare. E quindi è importante un attimo rivalutare insieme il concetto di normale. Cos'è normale? Qualche versetto prima di riandarci. Gesù parla a Matteo 7,13, dice: entrate per la porta stretta, poiché larga la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa, la maggioranza. Stretta invece la porta e angusta la via che conduce alla vita, e pochi sono quelli che la trovano. Quindi qui ci dà un concetto che certamente Gesù non esprimeva con piacere, non stava cercando di creare un'elite, come dire, questo è solo per pochi, no, ma era un dolore estremo che gli faceva fare questa considerazione, come a dire la maggioranza va alla deriva, sono pochi quelli che si pongono tante volte davanti alla realtà e cercano la verità e cercano la via, e forse noi abbiamo fatto parte della maggioranza quando camminavamo così, senza sapere dove andare. A un certo punto, quando abbiamo cominciato a fare un'analisi della nostra vita, ci siamo trovati di fronte alla sfida della parola di Dio, ci siamo trovati di fronte al progetto di Dio, e allora in qualche modo ci siamo fermati, e questo fermarci, questo riflettere, questo aprirci, forse ci ha fatto passare in una minoranza, anzi senza forse, siamo diventati una minoranza, spesso una minoranza pure combattuta, una minoranza giudicata, una minoranza criticata, ma Gesù già anticipava questa situazione. Luca 16,15, ancora. Ed egli disse loro: voi vi proclamate giusti davanti agli uomini, ma Dio conosce i vostri cuori, perché quello che è eccelso tra gli uomini è abominevole davanti a Dio. Ancora una volta Gesù ha un modo di sconvolgere il nostro senso comune dicendo che quello che è considerato il massimo, il più grande, il non so che, il non plus ultra a livello umano, in realtà rischia di essere proprio questo iperumanesimo che tanto, tanto va contro al senso del cristianesimo. Quello che è eccelso, un superuomo, una autodeificazione, l'idea dell'uomo che in fondo è l'idea in fondo della Genesi, l'idea dell'uomo che dice io divento Dio, sarò super, in realtà è proprio il massimo della fregatura. Ecco perché se qualcuno pensa di essere eccelso, perché quello che è eccelso tra gli uomini, quello che è superstimato tra gli uomini è abominevole davanti a Dio, le parole parlano, non le commentiamo. E ancora per questo in Prima Corinzi l'Apostolo Paolo potrà dire sulla linea di questa riflessione: nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi si immagina, si illude, si sogna di essere savio in questo secolo, diventi pazzo. È forte l'espressione, diventi pazzo affinché diventi savio. Attenzione, non diventi pazzo. E quindi, allora, viva la pazzia, no, come a dire, abbia il coraggio di mettere in discussione quei presupposti, quelle convenzioni, quei modi di pensare naturali che sembrano il non plus ultra della realtà, della razionalità, del buonsenso, diventi pazzo, cioè esca fuori. Potremmo dirlo con un'altra parola che forse ci colpisce meno, diventi soprannaturale. Prima Corinzi, capitolo 3, verso 18. E mi piace rileggerlo così. Se qualcuno tra di voi si immagina di essere un uomo di buonsenso, un uomo saggio, un uomo intelligente, un uomo che la sa lunga in questo secolo, diventi soprannaturale, cioè passi dalla naturalità che non gli permette di ricevere le cose di Dio alla soprannaturalità, perché la saggezza viene dalle cose soprannaturali. Quando veramente attingiamo al soprannaturale, i riflessi poi sono anche nel naturale, nella vita quotidiana. Non è possibile che uno attinga al soprannaturale e questo non porti in qualche modo delle variazioni, dei cambiamenti nel quotidiano. Quindi il soprannaturale non è inteso come misticismo, ma come capacità di ricevere l'energia, la forza che poi useremo nella vita naturale, ci permetterà di raggiungere obiettivi anche naturali. In altre parole, secondo la psicologia di cui è impregnato il sistema in cui viviamo, risulta normale chi, lungi dal riconoscere la propria cecità, il proprio peccato, il proprio bisogno di salvezza per ottenere pace con Dio, cerca, come dicevo poco fa, invece di autodeificarsi. Normale, secondo la logica di questo mondo, è chi cerca di sentirsi a posto, cerca di costruire degli equilibri totalmente falsi, cerca di avere una autogiustizia, cerca di dimostrare agli altri che è buono, che è forte, che è intelligente, processo contrario a quello che lo Spirito Santo sta cercando di fare da quando siamo nati, cioè di convincerci di peccato, di giustizia e di giudizio. Quindi un lavoro contrario a quello di Dio è il lavoro proprio di chi cerca di essere normale. Ecco perché poi Dio dice diventa pazzo, se vuoi essere normale, per me. Perché la tua normalità, se Dio potesse parlarti, per me è pazzia. E la mia pazzia, invece, può diventare la tua normalità. Come se Dio potesse dire a chi non capisce. E ancora qualche versetto per capire questa immagine, questo concetto dell'uomo moderno, dell'uomo così forte, così intelligente, che non ha più bisogno di Dio, non ha più bisogno di nessuno. Giovanni 9,39, Gesù esplode in un giudizio che è duro, che è forte, sembra quasi discriminante, sembra quasi un razzismo quello che esprime Gesù in questo momento. Dice: io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Detto in altre parole, con le parole di poco fa, sono venuto a fare un giudizio affinché quelli che sono pazzi diventano normali, ma quelli che pensano di essere normali sono pazzi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero: siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro: se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane. Ancora una volta la coscienza, la presunzione, l'illusione di sapere diventa un impedimento per il progetto di Dio. È come se uno fosse orgoglioso del suo fallimento. Io tante volte vedo l'uomo e lo vedo come una persona che è orgogliosa di avere nel suo cuore un fallimento, perché peccare significa fallire il bersaglio. E fino a che non arriva a questa coscienza non capirà perché deve mollare la sua vita, deve aprirsi a Dio e deve diventare anormale. In Genesi, ricordate il serpente, Genesi 3, verso 4, il serpente disse alla donna: no, non morirete affatto, ma Dio sa che nel giorno che ne mangerete i vostri occhi si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. Anche su questo potremmo spendere più parole, ma vi dico semplicemente che la trappola più grande dell'uomo è quella di cercare in maniera autonoma di avere la conoscenza del bene e del male, di creare un sistema personale dove lui stabilisce cos'è bene e cos'è male. E questa è una trappola grande, una trappola che il nostro progenitore Adamo ha percorso, ma è una trappola che l'umanesimo continua a percorrere, cercando di stabilire da solo quello che è giusto e quello che è sbagliato, con conseguenze tremende. Un altro verso ancora, Romani 1,22, era quello che vi citavo poco fa: benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti e hanno mutato la gloria del Dio incorruttibile in immagini simili a quella dell'uomo corruttibile, di uccelli, di quadrupedi e di rettili. Per questo Dio li ha abbandonati all'impurità, secondo i desideri dei loro cuori, in modo da disonorare fra di loro i loro corpi. Essi, che hanno mutato la verità di Dio in menzogna e hanno adorato e servito la creatura invece del Creatore, che è benedetto in eterno. Amen. Perciò Dio li ha abbandonati a passioni infami, eccetera, eccetera. Ancora una volta vediamo: normalità, nel concetto, nell'accezione più comune, significa persona che mette al centro della sua vita se stesso. E come vedremo in alcune correnti di psicoterapia, di ispirazione spiritualista, tra virgolette, anche se si parla della spiritualità di Dio, si parla di Dio come un prodotto mio, come un prodotto della mia coscienza. Cioè, è giusto avere un Dio figlio mio. Ma io dico, ma te ne fai niente di un Dio che è tuo figlio? Ma di un Dio che è figlio dell'uomo, in realtà, non ne abbiamo tanto bisogno. Ne potremmo avere bisogno semplicemente come un'immagine, un archetipo, un'idea per tacitare le nostre coscienze, per avere l'illusione che ci vuole, come condimento della vita ci vuole un po' di ironia, un po' di sarcasmo, un po' di sdrammatizzazione, un po' di religione, un pizzico di... Ma di un Dio figlio dell'uomo non ce ne facciamo niente. Quindi, dicevo, normale è sinonimo spesso di autodificazione, di potenziamento del proprio io con falsi equilibri, sfruttamento come energia motivante del principio del piacere. Ricordate, negli ultimi tempi, dice l'Apostolo Paolo scrivendo a Timoteo, capitolo 3, verso 1, verranno tempi difficili perché gli uomini saranno, eccetera, eccetera, e poi dice amanti del piacere anziché di Dio. Normale, secondo l'accezione comune, significa io faccio quello che mi piace. Io amo. Quindi, se Dio mi piace, lo faccio. E quindi è anche un modo di fruire della stessa divinità in una maniera semplicemente edonistica. Ho bisogno semplicemente anche di un'idea di Dio. E l'uomo normale non significa l'uomo cristiano. L'uomo normale è l'uomo che ha bisogno, tra i vari elementi della sua formazione, della sua cultura, anche del compartimento religioso. E infatti poi ha il suo piccolo altarino, nel senso non magari fisico, ha la sua espressione religiosa, ma ancora una volta come un piacere, non per amore di Dio, ma per amore del suo piacere, del piacere di avere Dio. È un discorso troppo filosofico, lasciamolo stare. Oppure, ancora un'altra motivazione dell'uomo normale, è Ebrei 2,14, parla di Gesù, dice: per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. Cioè questa paura della morte che è alla base di ogni essere umano. Nell'uomo normale troverete queste due motivazioni forti: paura della morte, e anche noi siamo uomini normali, però Dio sta cercando di sostituire queste spinte primarie, primitive, istintuali. Freud parlava dell'istinto di morte, oltre che della libido. Sta cercando di sostituirle con una spinta diversa che è l'amore. Però anche noi tante volte abbiamo usato questo carburante e stiamo facendo un cambiamento di carburante, stiamo cercando di usare una benzina più ecologica man mano che cresciamo spiritualmente, di essere sempre meno motivati. Ecco perché non esiste, attenzione, nella consulenza state attenti di non fare l'errore di pensare che una persona può direttamente passare da motivazioni carnali a motivazioni spirituali. È un processo, no, non si può dire tutto carnale e tutto spirituale, c'è un processo. Però il progetto di Dio è che noi passiamo sempre di più da spinte umane, quindi condizionate da simpatie, antipatie. Per esempio, io mi ricordo quando mi sono convertito mi piaceva evangelizzare particolarmente le ragazze buone. Cioè sentivo una propensione particolare, poi magari quelli che facevano antipatia non sentivo compassione, magari poi Dio si è servito di questo, magari si sono convertite pure, non sto dicendo di no, però il principio non era positivo, la motivazione non era positiva. Poi chiaramente man mano crescendo impariamo a muoverci più per la compassione, per la spinta di Dio, e quindi ci muoviamo non motivati da nostre spinte più umane, e questo è un processo, dico. Allora, la paura della morte è una caratteristica dell'uomo normale. Se ci pensate, queste tre dinamiche che sono paura della morte, dall'altra parte aggressività, rabbia, ed è una componente con la quale dobbiamo confrontarci, terza, piacere, tentativo di consolarsi della paura della morte e di scaricare la rabbia. E vediamo sintetizzato in queste tre cose tutto il senso dell'uomo. Tante volte anche il nostro modo di gestire il piacere è collegato al bisogno di consolarci dei fallimenti, della incapacità di raggiungere certi obiettivi. Il piacere diventa il premio di consolazione. Ed è tremendo quando, non so se l'avete osservato tante volte nella vita spirituale, cercate di avere comunione con Dio, non ci riuscite perché tante volte non è semplice, ci sono tanti ostacoli, allora poi vi consolate con qualche altra cosa. Succede, vi succede anche a voi, sì. Paura quindi che sfugge nel piacere o in altre tendenze al di fuori di Dio. Da queste brevi considerazioni possiamo affermare che oggi purtroppo normale è sinonimo di naturale, quindi di estraneità alla vita di Dio. E allora suona forte l'esortazione di Paolo in Colossesi capitolo 2 verso 8: guardate, attenzione, state attenti che nessuno faccia di voi sua preda con la psicologia. La dice con la filosofia, ma possiamo cambiare la parola, e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo. Quindi guardate, attenzione, attenzione, che nessuno faccia preda di voi con la filosofia e con vani raggiri secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo e non secondo Cristo, perché costoro sono del mondo. E ora qui mi pare di vedere tutti i professoroni, i grossi, i big. Noi siamo da Dio, chi conosce Dio ascolta noi, chi non è da Dio non ci ascolta. Da questo conosciamo lo spirito della verità e lo spirito dell'errore. Un ultimo verso per questa prima parte, che apre tutta un'altra dinamica importante dell'uomo normale. Giovanni capitolo 5 verso 39, conoscete tutti questa parte, quando Gesù dice: voi investigate le scritture perché pensate di avere per mezzo di esse la vita eterna, ed esse sono quelle che rendono la testimonianza di me, eppure non volete venire a me per avere la vita. Io non prendo gloria dagli uomini, ma so che non avete l'amore di Dio in voi. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro verrà nel suo proprio nome, quello lo riceverete. Come potete credere voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Traduciamolo in termini più semplici. Come potrete sviluppare fede voi che ricevete con tanta sicurezza la testimonianza solamente di una scienza umana, di considerazioni, di ragionamenti umani, ma non cercate la testimonianza, la certezza, la attestazione, la manifestazione che viene da Dio? E questo io credo che è importante nel nostro procedere nella cura d'anime. È un dato importantissimo, ci ritorneremo domani sicuramente, cioè che mentre noi siamo a contatto con una persona, noi abbiamo sicuramente una percezione sensoriale, ed è normale vedere come è vestita, quali sono i suoi tratti somatici, se sta sorridendo, se sta piangendo, cogliere alcuni aspetti. Poi c'è una, diciamo, consapevolezza maggiore che ci fa cogliere un po' del suo stato d'animo, è un po' assente, è svogliata, sta dormendo quasi, sta veramente vivendo un'angoscia tremenda. Tante cose io credo che poi con l'esperienza noi le cogliamo anche guardando negli occhi una persona, non facendo una scienza, diciamo, di osservazione degli occhi, ma come una percezione normale. Noi riceviamo tanta testimonianza nell'ascoltare, nel sentire, nel vedere, ma dobbiamo imparare poi a ricevere una testimonianza maggiore, che è quella dello Spirito Santo, che conosce molto più profondamente la persona che ci sta davanti. E vedremo quindi che un curatore d'anime non deve essere semplicemente una persona capace di cogliere, di capire, di leggere un po' gli stati d'animo, e questo è importante. Vedremo che è più facile farlo per le persone che hanno vissuto certe cose. Ecco, chi non vive traumi, chi non vive difficoltà, chi non vive esami, ha difficoltà ad essere un consulente d'esame. Perché quando magari vedrà una persona che fa un esame, gli dirà: ma no, ma come, ma è facile. È facile. Allora, è importante vivere certe esperienze, perché questo ci rende consulenti. Però è importante imparare a ricevere la attestazione, a ricevere la guida dello Spirito Santo. Questo vedremo che è l'aspetto fondamentale. Se cogliamo il ministero di Gesù, vediamo una disparità tremenda con cui lui si approcciava a una persona o un'altra. In certi casi era estremamente amorevole, tollerante, in certi casi era estremamente rigido, giovane ricco, in altri casi parlava in parabole, in altri casi parlava direttamente. Cioè, potremmo vedere tante sfumature, ma in ogni caso quello che ci colpisce è che lui sapeva sempre come approcciare la persona che aveva accanto. E questa è una qualità che non nasce da un ragionamento umano. Quante volte a me è successo di sbagliare, di cogliere certe cose in una persona e non erano quelle, di psicologizzarla, cioè avere quei metodi purtroppo che spesso vengono, si spacciano come lo psicologo in 7 lezioni, per cui tu ti crei questa convinzione di, da quel momento, di essere capace di vedere i problemi degli altri e di aiutarlo. Grande trappola che ha fatto un sacco di danno spesso nel counseling cristiano. Ma in ogni caso è importante sapere che lo Spirito Santo, quello che ti può dare in quel momento la certezza, la sicurezza, la capacità di dire quello che va detto, perché in un rapporto di counseling intervengono, come in un rapporto, diciamo, tra due persone, un sacco di influenze, di dinamiche. Mi ricordo quando studiavo Lang, che era un antipsichiatra incredibile, lui diceva che quando due persone parlano ci sono almeno 6 immagini: quello che io voglio dimostrare all'altro, l'immagine che io do all'altro, l'immagine che l'altro ha di me, quello che cose che non sto qui a parlarvi, però, ma in un senso è vero, tante volte noi abbiamo bisogno di persone che hanno bisogno di noi, quindi facciamo consulenza più per essere ascoltati, per ritrovare noi nell'altro. Ci sono tante dinamiche strane, tante volte consulenze che non sono guidate veramente dallo Spirito Santo servono semplicemente così per parlare, già forse è una cosa buona, però non risolvono mai niente. Perché? Perché non abbiamo dinanzi l'idea che Dio vuole sanare. È come un chirurgo che a un certo punto si mette a fare una dissertazione sulla appendice perforata, che può essere così, può essere destra, però non prende il bisturi e non gliela leve con l'appendice perforata. Fa delle dissertazioni bellissime, e tante volte la consulenza che non viene guidata dallo Spirito Santo rischia di rimanere qualcosa di astratto, mentre è importante, e l'ho colto nella mia vita, come in certi momenti sentirete un amore profondo, perché in quel momento l'amore deve sanare. In altri momenti sarete estremamente rigidi, estremamente duri, perché in quel momento bisogna tagliare. E allora non si può fare una regola di questo, capite bene, ma si può crescere nella capacità di ricevere dallo Spirito Santo la sicurezza e la serenità. A me spesso, per esempio, mi veniva difficile, ora da quando ho cominciato a fare il pastore, ho dovuto imparare anche a riprendere. Io preferivo sempre il linguaggio di consolazione, di misericordia, di tolleranza, ed è bellissimo. Però ci sono momenti in cui la Scrittura ci parlerà, ne parleremo un poco, di messaggio di ammonizione, di riprensione, di correzione. Cioè, come dire, una attitudine che non è piacevole, probabilmente né per chi la fa, né per chi la riceve. Non è piacevole, dico, per chi la fa nel momento in cui questa persona ha paura di fare del male all'altro, ecco, perché sennò quelli sembra che trovano sempre da correggere in tutti, sempre riescono a vedere sempre il bruscolo nell'occhio del fratello senza vedere la trave. Anzi, a proposito di questo, tante volte il discorso chiaramente si amplia tanto, ma noi vediamo negli altri con dei meccanismi strani quello che noi abbiamo. Una persona può dire: ma perché sei così aggressivo con me? In realtà, quella persona che te lo sta dicendo c'ha un odio fortissimo per te, solo che il suo odio viene proiettato e lo percepisce come qualcosa che viene da te. Troverete alcuni credenti che saranno sempre arrabbiati con tutti, diranno sempre: tutti ce l'hanno con me, nessuno mi ama, nessuno... Se andate veramente poi a indagare dentro, nella vita di queste persone scoprirete dei dolori tremendi, una rabbia, un'intolleranza, delle ferite profonde, che hanno sviluppato un odio profondo per tutto il genere umano, solo che loro poi, proiettandolo, diventa un meccanismo persecutorio. Quindi se gli telefonate è perché gli avete telefonato, se non gli telefonate è perché non gli avete telefonato, se lo invitate perché mi ha invitato, se non lo invitate perché non mi ha invitato. Cioè, quindi capite bene che di fronte a queste cose, se non identifichiamo i problemi o le ferite di fondo, ci saranno momenti in cui uno dirà: ma chi me lo fa fare di fare il consulente? Cioè, si tirerà indietro. Quindi è importante prendere la gloria, prendere la testimonianza che viene da Dio. Cioè, noi abbiamo delle risorse umane, abbiamo una comprensione. La Scrittura dice appartiene all'uomo preparare i progetti, ma spetta a Dio la decisione. Anche nel counseling è così. Io mi progetto, io mi prospetto, io vedo certe cose, ma poi durante il colloquio, spesse volte lo Spirito Santo mi fa andare in una via completamente diversa. Io avevo la tendenza, purtroppo, a giudicare molto le persone e tante volte vedevo veramente il male, solo che il male non si può levare così. Tu vedi il male, pigli e lo levi. No. Tante volte bisogna stabilire un rapporto, un contatto. Io faccio spesso l'esempio del dentista che ti salta addosso levandoti il dente, quella radice che sicuramente era infettata, ti stava facendo tanto male, però lui in un impeto di altruismo ti salta addosso e dice te lo levo subito. Non so se sarete più amici del vostro dentista. Allora è vero, tante volte identifichiamo il male, tante volte comprendiamo, tante volte vediamo la ferita tremenda che c'è nella persona, ma dobbiamo chiedere guida di Dio per trovare il momento, il tempo adatto per l'intervento. E spesso passerà un po' di tempo, spesso si dovranno creare certe circostanze, poi l'intervento avverrà e la persona guarisce, non muore poi per infezione come si fa nei nostri ospedali. L'intervento è riuscito, però è venuta una setticemia e quindi la persona se n'è andata a miglior vita.